Salve a tutti, sono Andrea Zillo, Data Evangelist di Denodo e vi do il benvenuto in un nuovo episodio del podcast Denodo Data Pops. Anche questa volta è un episodio che coinvolge il mondo accademico con una piccola novità, perché abbiamo ben due ospiti. Cinzia Cappiello, professoressa nell'ambito dei sistemi informativi del Politecnico di Milano, e Letizia Tanca, professoressa nell'ambito del Data Management, sempre al Politecnico di Milano. Oggi il tema sarà legato alla qualità, con una lettura molto ampia che porta con sé anche le specificità del mondo accademico, per cui Cinzia e Letizia, intanto grazie di aver accettato l'invito. Cinzia, io partirei con te. Dici un po' della qualità, di cosa in ambito accademico sta studiando, di come sta cambiando il concetto di qualità alla luce dell'uso sempre più pervasivo dei dati.
Sì, innanzitutto grazie a te per l'invito. E per quanto riguarda la qualità dei dati, bisogna dire che è un tema sempre più discusso al giorno d'oggi, e si trovano tante definizioni della qualità dei dati. Quella che a me piace maggiormente è la classica fitness for use, che vuol dire la qualità dei dati come adeguatezza del dato all'uso che l'utente ne vuole fare. Chiaramente noi automaticamente con degli appositi algoritmi siamo in grado di dare una misurazione più o meno esatta della qualità, però bisogna dire che questi livelli di qualità vanno interpretati a seconda del contesto di utilizzo, perché comunque i bisogni variano rispetto alle analisi che l'utente vuole fare, rispetto ai processi in cui vuole utilizzare il dato.
No, questo mi piace e mi fa anche piacere che in ambito accademico sia chiaro, perché in realtà nei momenti di confronto che abbiamo con le aziende spesso si ha la percezione che la qualità sia una cosa o c'è o non c'è, accesa, spenta, e non ci si spinge mai a questa ottima lettura, che poi in realtà la qualità è relativa all'uso che se ne vuole fare. Letizia, come entra in gioco la qualità con temi che ormai anche lì sono sulla bocca di tutti, l'etica, il bias, temi che ci sono sempre stati, ma adesso l'intelligenza artificiale stanno venendo più prepotentemente più in fora alla luce?
Beh, sostanzialmente un po' sia io che Cinzia, insomma, la nostra comunità ritiene che l'etica sia una parte della qualità dei dati, perché chiaramente dei dati che non sono etici, ancora una volta c'è un discorso di fitness for use, perché naturalmente non ci poniamo problemi di etica quando stiamo guardando la qualità di uno stream di sensore che viene da un sensore che mi dice se il content in Brooklyn sta avendo dei problemi, no? Quindi il punto è qual è l'uso che devo fare di questi dati, e se devo fare un uso che mi porta poi a prendere delle decisioni, e queste decisioni possono essere critiche per esempio una parte della popolazione, diciamo, non so, la solita storia, etnia, donne, eccetera, allora a questo punto bisogna stare attenti anche all'etica, in particolare soprattutto al fatto che dati che noi utilizziamo per prendere decisioni, perché sono quei dati che diciamo risultano dalle decisioni prese nel passato, siano ancora, come dire, adeguati per prendere decisioni nel futuro. Se un tempo non si ammettevano determinati studenti perché probabilmente magari per motivi di censo semplicemente, o magari per motivi appunto di etnia, o del fatto che non si presentavano neanche perché non accedevano magari a una certa università, per esempio, perché non ci potevano nemmeno andare fisicamente, diciamo, e quindi magari tra gli studenti bravo non troviamo studenti di quel tipo. Oggi invece, quando scegliamo di ammettere, non possiamo decidere che studenti di quel tipo non li prendiamo, perché non abbiamo una storia di studenti bravi di quel tipo. E quindi il bias è una cosa, è una parte della qualità dei dati. Tra l'altro, diciamo, prima quando si parlava di etica sembrava sinonimo di privacy, sembrava... La privacy sembrava l'unica, l'unico aspetto dell'etica. Adesso l'etica ha varie, anche l'etica ha varie dimensioni, come la qualità ha varie dimensioni, e quindi diciamo una di quelle è sicuramente il bias.
No, mi piace questa lettura, in realtà non ci avevo pensato del fatto che spesso abbiamo dei campioni di dati che si riferiscono a delle epoche che non sono, no, confrontabili con le nostre, per cui in realtà magari sono dati che a quel tempo non erano distorti, non erano... non contenevano il bias, semplicemente perché a quel tempo era così. Sul tema delle discriminazioni ultimamente, diciamo, un ospite a una tavola rotonda ha detto questo: cioè, signori, noi parliamo di discriminazioni nel nostro mondo, nella nostra cultura, lo stesso output in un algoritmo in un'altra cultura magari viene considerato non discriminante. Una domanda che faccio poi un po' a tutte e due, sul tema dell'etica del bias però, è possibile arrivare, non dico a una misura, però a una sorta di quantificazione, cioè c'ho questo dato, voglio fare questo, qual è il rischio etico? Cioè, è un rischio misurabile oppure è qualcosa che, come dire, devo accettare, ne prendo atto e forse lo scoprirò dopo.
Sì, ci sono delle dimensioni, diciamo, più legate al bias, cioè a difetti della base di dati, no? Quindi tecnicamente noi riusciamo a valutare, ad esempio, se un dataset è sbilanciato, se non rappresenta in maniera adeguata il contesto che si sta analizzando. Quindi ci sono delle dimensioni che ci aiutano a valutare l'adeguatezza di un database da questo punto di vista.
Esatto, e tra l'altro proprio sul bias addirittura ci sono molte sottigliezze. Per esempio, si fa la distinzione tra quella che viene chiamata equity e quella che viene chiamata equality, nel senso che se ci sono persone che sono di per sé particolarmente, diciamo, privilegiate, allora io non posso mettere nelle stesse condizioni di un'altra persona che non è privilegiata affatto. Devo mettere in condizioni diverse, in modo tale che quella non privilegiata in qualche modo abbia un piccolo vantaggio, in modo da diventare alla pari, no? Quindi anche quello è, questa è l'equity, mentre l'equality significa che li aiuti tutti e due allo stesso modo, e però non sarebbe giusto. Insomma, quindi ci sono proprio sottigliezze.
Il dato quasi come calmieratore sociale.
Quindi giocare su quello, naturalmente. Questo può essere in contrasto con aspetti di qualità, perché se noi modifichiamo i dati in modo da renderli più etici, però a quel punto stiamo falsificandoli. E quindi...
Ma secondo voi, cioè, le aziende sono consapevoli di tutto quello che stiamo dicendo? Cioè, il bias se ne parla sempre, si parla sempre di etica, poi no, se ne parla e poi si fa finta, capito? È una parentesi che apro, mi sa, che subito chiudo. Secondo voi però invece il fatto che si possa misurare, che si debba intervenire sul campo o meno, è un qualcosa per quello che la vostra conoscenza, che le aziende lo sanno, ne prendono atto, oppure loro hanno il classico problema, devo fare tutto con il minimo numero di risorse, per cui no, vado e poi vedrò.
Prima la seconda, soprattutto in Italia, perché poi secondo me gli Stati Uniti in questo momento, con questo non voglio dire negli Stati Uniti la vita è più giusta,
no,
questo sia lì, però sicuramente il problema è stato sollevato prima, ci sono molti esempi, ci sono pubblicazioni anche non scientifiche, ma diciamo più divulgative, che parlano di queste cose, quindi sicuramente se ne sono più coscienti in altri paesi.
No, perché questo da una parte è un tema, come dicevo, che tutti cavalcano perché è nobile farlo, ora diciamo nobile lo metto fra virgolette, come dici te, poi lo cavalcano perché tutti ne siamo coscienti, ma poi mi chiedo, forse è difficile cavalcarlo, comprenderlo e cercare di controllarlo. Però ecco, volevo ritornare un attimo, parto dall'inizio, sul tema del fitness for purpose, no? Alla fine, no, quindi io ho un dato, ho diciamo una qualità sfaccettata e poi però devo in qualche modo comunicare o trasmettere i possibili contesti, e lo uso non a caso questa parola, in cui questo dato può essere utilizzato. Sul tema del contesto, della formalizzazione, che state facendo, che si può fare?
Ma noi, diciamo, un mio gruppo di ricerca in particolare, abbiamo lavorato sul contesto da circa dal 2005-2006, perché a quel tempo noi utilizzavamo il contesto per ridurre la quantità di dati, per esempio per andare su uno smartphone, perché allora non è che i dati dello smartphone stavano sul cloud, c'erano dei problemi di spazio, e poi c'erano comunque dispositivi meno potenti, e quindi l'idea era, ti trovi all'università, stai lavorando sul tuo smartphone, hai bisogno di dati su un certo argomento, se sei in vacanza e stai facendo un viaggio, sullo smartphone tieni i dati che sono relativi al viaggio che stai facendo, e quindi in quel caso quindi abbiamo definito a suo tempo un modello di contesto che è una struttura d'albero che sostanzialmente guarda quali sono le dimensioni che sono appropriate per la problematica corrente e poi quali sono i valori per queste dimensioni, e in questo modo noi ritagliavamo i dati. Oggi si pone il problema in quest'altro modo, quindi stiamo infatti lavorando. Abbiamo ripreso un po' quel modello per capire se si può applicare alle situazioni etiche a seconda del contesto, perché un altro esempio che ha a che fare con l'etica e col contesto è quello dell'esempio dei Titanic o comunque di qualsiasi disastro. Normalmente le donne sono discriminate, però poi quando c'è un disastro vanno prima le donne e i bambini, non vengono salvate prima loro, e quindi in quel caso c'è in un certo senso un'ingiustizia verso gli uomini, e anche in quel caso diciamo non è perché per quale motivo c'è questa ingiustizia? Perché nel passato si cercava di salvare le donne, che erano quelle che poi facevano i film, insomma, no? E quindi c'era questo motivo, che è un motivo valido, però forse oggigiorno si potrebbe fare un ragionamento diverso. Quindi anche da questo punto di vista le donne che sono state discriminate in un altro contesto invece sono favorite. Per cui stavamo cercando di lavorare su questo. E comunque secondo me la modellazione del contesto, adesso al di là del nostro modello, a parte il fatto che nella letteratura ci sono altri modelli e ci sono tante, nella letteratura almeno scientifica, insomma, ci sono tante caratterizzazioni, eccetera, io penso che la, come dire, la coscienza del fatto che tante cose sono contestuali è molto attuale in questo momento, e quindi appunto contestuale la qualità, contestuale l'etica e tantissime altre cose.
E Cinzia, però a questo punto la domanda che mi viene, come trasferisco queste informazioni, questa idea del contesto nei dati e come poi le rendo facilmente utilizzabili da chi poi deve utilizzare i dati? Cioè mi aspetto, io utilizzatore del dato, che magari non ho la competenza tecnica, perché sono un esperto in una certa, sono pianificatore finanziario, conosco tantissimo l'economia, la finanza, so quali dati mi servono, però non è che mi interessa troppo sapere gli aspetti tecnici del dato, però devo necessariamente comprendere che il dato che io vorrei utilizzare magari ha una quantità che va bene per fare una cosa e un'altra. Quindi dal punto di vista dell'arricchimento del dato, per portarsi dentro tutti questi temi, etica, contesto o meno, state facendo qualcosa di particolare? C'è delle best practice, come direbbero gli americani?
Sì, diciamo che la parola chiave è metadati, nel senso che noi quello che facciamo è arricchire le basi di dati con dei metadati. Che cosa sono i metadati? È una descrizione sui dati, cioè una collezione di valori che ci descrivono il dato, ma possono descriverci anche il contesto. Quindi noi abbiamo un repository di metadati in cui riusciamo a portare dentro il modello del contesto e anche le caratteristiche del dato. Quindi noi prendiamo i nostri dataset, facciamo quello che si dice il profiling, cioè un'analisi sommaria di quello che è l'insieme di valori che abbiamo, registriamo questa informazione all'interno di questo repository dove abbiamo anche la modellazione del contesto. Nel momento in cui poi si valuta la qualità e abbiamo anche i metadati di qualità, i metadati legati al bias, incrociando qualità e contesto riusciamo a dire se ad esempio un dataset è adeguato per quello particolare utente.
Ma questa operazione di attribuzione dei metadati relativi al contesto e alla qualità è automatizzabile, automatizzata in parte? Cioè poi c'è sempre un'attività che pesca dei repository e combina? Perché poi il sogno è che l'intelligenza artificiale, magari quella generativa, possa dare un aiuto anche in tal senso. Per esempio, insomma, già in passato si parlava dell'auto-tagging, della determinazione automatica del dato potenzialmente riservato o meno. Quindi invece su questi temi un po' più di frontiera, secondo voi ci sarà anche un futuro anche per l'intelligenza artificiale?
Sicuramente sì, al momento chiaramente dobbiamo distinguere tra metadati tecnici e metadati quelli che si chiamano di business, se vogliamo di contesto. Per quelli tecnici riusciamo a automatizzare, ad estrarre automaticamente questi valori, ma per quelli di business abbiamo ancora bisogno dell'utente esperto, anche perché molte volte deve integrare quello che magari il sistema automaticamente ha calcolato, generato.
Però non mi sorprende, perché questa sembra, diciamo, che si sta prendendo atto dell'importanza dell'utente di business, per cui un po' nei nuovi paradigmi, data mesh, data domain, il coinvolgimento, insomma, si inizia a prendere atto che senza un affiancamento lungo tutta la pipeline del dato delle persone che hanno competenza di dominio si perde qualcosa, perché sennò rischia di diventare un'operazione solamente tecnica. Che diciamo capita breve, anche perché il tecnico, per quanto bravo, fa il tecnico. Quindi, diciamo, dal punto di vista del data management c'è sicuramente un'estensione, o più se volete, più una considerazione generale, dal punto di vista proprio della collaborazione, mondo accademico, aziende, organizzazioni, che siano pubbliche o private. Questi sono temi dei quali si parla, al di là che poi magari ci sia in ogni caso bisogno di un cammino magari articolato, perché mi rendo conto che per un'azienda, no, da un giorno all'altro iniziare a gestire queste cose può essere complesso, però ci sono punti di contatto, cioè si inizia a trasmettere, a contaminarsi a vicenda, no, da una parte quello che ci serve l'azienda, dall'altro il mondo accademico, quello che noi stiamo studiando, che vi potrebbe dare.
Ma diciamo che dalla parte del mondo accademico c'è sempre stato il tentativo di coinvolgere le aziende, per esempio anche soltanto nelle direttive di progettazione, nelle metodologie di progettazione. L'idea è che inizialmente diciamo, ciò che bisogna fare va concettualizzato in una forma che sia comprensibile al profano, in modo tale da accordarsi su quali sono i modi in cui questi dati devono essere organizzati, non solo quali sono i dati, ma quali sono i modi e quali sono i dati da trascurare perché tanto non sono rilevanti in generale, eccetera. Quindi questo tentativo da parte dell'Accademia c'è sempre un po' stato. La differenza, secondo me, oggi è che forse quella parte di progettazione in qualche modo era stata già assimilata dal mondo aziendale e adesso bisogna proprio renderli coscienti anche che in tutta, appunto, nel trattamento del dato che viene prima della pura applicazione dell'algoritmo di machine learning bisogna essere assistiti da persone competenti e, quindi, e soprattutto però queste persone competenti vanno devono andare di pari passo con gli stakeholder, perché questi stakeholder devono dire cosa è importante o non importante nel loro mondo, e quindi c'è sempre questa collaborazione, secondo me, e questa è una cosa della quale bisogna, come dire, si devono convincere sia i tecnici sia gli stakeholder, perché è bello dire questa cosa la lascio fare a un altro, così non la faccio io, però in realtà c'è da lavorare da parte di, è l'unico modo di ottenere risultati significativi.
Sì, perché io, insomma, vedo che ci sono dei temi, di là noi abbiamo affrontato, Enrico, qualità, che spesso vengono, come dire, un po' banalizzati. Per esempio, mentre parlavi, è venuto in mente, tu hai citato i dati, quelli da prendere in considerazione o meno, tutto il tema, spesso si parla di ontologia, adesso di modelli semantici, ma se ne parla come se fosse una cosa, ci sediamo al tavolo, disegniamo l'ontologia, io dico, un po' per, come dire, amore personale, un po' per esperienze passate, se ti siedi intorno al tavolo ci puoi rimanere 10 anni a parlare di ontologia, perché diventa filosofia pura, no? Però, nonostante ciò, se ne continua, o meglio, si dà qualcosa per scontato. C'è un modello dati, c'è un livello logico, tutto è descritto, poi non si sa chi l'ha descritto. Paradossalmente, nel mondo pubblico, che spesso viene un po' additato come quelli che seguono sempre, che lui ignora, in realtà questa attività è stata fatta anche perché lì si parla di interoperabilità, no? La piattaforma digitale nazionale dati, c'è tutto il tema sugli schemi, ontologia o schemi di significato, esiste proprio un sito che è schema.gov.it dove ci sono di fatto le ontologie perfette, non perfette, migliorabili, tutto, però almeno ci sono.
Ma le usano?
Ecco, questa è un'altra bella domanda, perché l'altro rischio è che diventano, che siano poi un qualcosa di meramente documentario, cioè stanno lì, lì c'è la Bibbia, tipo la Costituzione, poi c'è la vita reale.
E questo è il rischio dei metadati.
Esatto. Infatti questo è il rischio che il modello semantico, io lo vedo, noi che facciamo data management in Denodo, per noi questa idea del modello semantico unico è centrale, no? Tutti, diciamo, si rendono conto dell'importanza della centralità, poi magari mi verrebbe voglia a me, tipo, ok, torno, no, fra un anno, mi fai vedere il modello semantico aggiornato, e la paura che ho io, il timore, è che poi in realtà sia un guazzabuglio, scusa il termine, di oggetti semantici, per cui ognuno ha creato quello di cui aveva bisogno senza curarsi c'era, non c'era, ho duplicato qualcosa, non è coerente. Per cui sì, la domanda è bella, noi possiamo mettere tutti i metadati del mondo, ma poi qualcuno li usa? Vorrei dire, c'è terreno fertile dall'altra parte?
Ma secondo me negli ultimi anni sì, nel senso che adesso c'è anche tutto il movimento dell'explainability, per esempio, per cui questi metadati sono di grande utilizzo e di grande utilità, nel senso che noi usiamo i metadati proprio per dare anche spiegazione all'utente in maniera, diciamo, automatica. Quindi secondo me
già piano piano
si sta.
Ma l'altra cosa che mi viene a dubbio poi, allora io ho tutti questi metadati, no? Metadati che ognuno, diciamo, cattura qualche elemento distintivo del dato. Poi c'è il problema che questi metadati devono essere comprensibili a chi utilizza il dato, e come dicevo prima, magari una persona che ha una forte competenza di business, ma già la parola metadato cosa. Quindi voi state ponendo anche il problema di, dato un dato, scusate il gioco di parole, che è circondato da un insieme di metadati che lo descrivono, sono effettivamente leggibili, oppure il problema della comunicazione è un qualcosa che viene dopo, o deve essere strettamente legato a un metadato, deve avere un nome, una descrizione, tante altre cose?
Sì, tecnicamente il metadato ha un nome, una descrizione, eccetera, però l'utente di business tendenzialmente non vede queste cose, cioè il sistema in mezzo dovrebbe filtrare, cioè leggere il metadato e dare un'informazione all'utente di business. Ad esempio, i metadati anche oggi stanno prendendo un po' piede perché sono state anche introdotte le architetture di data lake, che hanno come base un data catalog, cioè il fatto di poter ricercare dataset in un data lake, che è un insieme di dataset eterogenei tramite appunto i metadati. Però non è che l'utente si scontra direttamente con questi metadati, ha un'interfaccia attraverso cui può fare delle interrogazioni, e questi metadati sono quelli che poi abilitano la ricerca e aiutano il sistema a fornire i risultati desiderati.
Sì, questo sì, perché diciamo, anche noi nella nostra soluzione abbiamo un data catalog, dove i dati sono metadatabili, categorie, hashtag, in cui ci può creare, abbiamo un'esperienza che è un nostro cliente, che posso citare perché è una referenza pubblica, che è in SIA, Regione Friuli Venezia Giulia, dove loro stanno costruendo questo marketplace, tutto il patrimonio informativo regionale, hanno definito un sacco di metadati che misurano la qualità, ti dicono chi è responsabile del trattamento, se quel dato è un dato privato, quindi stanno arricchendo il dato. Quello secondo me, che però è probabilmente una direttrice di sviluppo sicuramente per Denodo, è un po', chiamiamolo generative AI, ma insomma parliamo dei modelli di linguaggio naturale, quello di rendere sempre più facile al tuo utente di individuare il dato migliore per fare ciò che deve fare. Voglio dire, si cerca di passare fra: mi serve questo dato, che vuol dire che tu già hai in mente quello che devi fare e idealmente sai che dato hai, ti dico qual è il mio problema, tu dammi i dati. Che ne so, voglio misurare perché l'abbandono degli studenti del Politecnico è maggiore di quello della statale. Io questo voglio
Quali dati
sapere.
mi servono?
Esatto. E mi piacerebbe avere un sistema che mi dice: guarda, prova questo dato, questo, e prendi questo modello.
Però ricordiamoci una cosa, che il modello relazionale dei dati è basato su metadati, perché
Sì.
i nomi delle tabelle e i nomi delle colonne, gli attributi, sono metadati. Il fatto che certe tabelle si riferiscano a certe altre sono metadati quelli. Quindi in realtà è proprio il fatto che la gente si è abituata a questo. E prima invece c'erano organizzazioni di dati in cui, cioè, l'organizzazione dei dati era basata su puntatori che chiaramente non erano intelligibili per i profani. Quindi, come dire, è come se noi stessimo facendo il prossimo passo in questo momento, cioè stiamo arricchendo un insieme di metadati che era minimale, diciamo, nel caso delle basi di dati relazionali, con un insieme di metadati molto più ricco, il che ci è permesso dagli sviluppi anche nell'intelligenza artificiale, dalla capacità di, diciamo, interpretare il linguaggio naturale e tutte queste cose. Quindi, secondo me, in questo caso è veramente un discorso di processo che pian piano si deve svolgere, perché la gente non si è
Sì,
avvisata.
è che un po' si deve avvicinare a quello che è l'utente, che poi è un percorso, no? Se tu vedi tante altre cose, quelle di uso comune, magari la tecnologia è la stessa, solo che il modo con cui tu utilizzi questa tecnologia si è sempre più avvicinato a chi a casa vorrebbe spingere un bottone e c'è qualcuno che
Ma infatti, secondo me, una delle cose poi molto importanti da questo punto di vista è, diciamo, arricchire sempre di più la disciplina delle interfacce utente, perché lì si vede proprio come, ma lo vediamo anche quotidianamente quando accediamo alla nostra banca, eccetera, ci sono una serie di informazioni che sono assolutamente inutili, cioè quando cerchi qualcosa fai fatica anche se sei un
No, ma ti
esperto.
dirò di più, spesso noi scegliamo delle cose in base alla parte di presentation, come scegliamo un negozio in base alla vetrina. Poi
Esattamente così.
magari non c'è neanche i prodotti migliori, però.
Anche i vendor si devono rendere conto di questo.
Sì, stai vedendo. Allora, lo vedo, cioè, secondo me siamo proprio nel momento di transizione per chi fa data management, fra soluzioni pensate per i tecnici, anche di alto profilo, a soluzioni pensate per gli utilizzatori. Un po' quello che è successo nel mondo delle auto. Prima macchine potentissime, difficili da guidare, adesso macchine che fanno quello che devono fare, ma facilissime da guidare. Non è facile perché è un cambiamento di mentalità, anche perché spesso tutte le aziende sono fatte da tecnici, per cui no, parli con il linguaggio dei tecnici e pensi che al di fuori siano tutti tecnici.
Più che altro volevo aggiungere il fatto che, a mio parere, più che dare magari delle facilitazioni sulle interfacce, bisognerebbe renderle più adattive, nel senso che, appunto, dipende dall'utente. Magari se l'utente è più esperto, possiamo anche dargli la possibilità di guardare i metadati, di fare delle ricerche più mirate perché sa il tipo di dato che vuole. Se invece l'utente è meno esperto, allora possiamo fornirgli tutto il supporto possibile e nascondergli la complessità che c'è dietro.
Ancora una volta, fitness for you.
Sì, però
Dal punto di vista dell'interfaccia.
Come riuscire a capire senza lasciare, non dico senza lasciare la scelta all'utente, che sì, me lo voglio per fare, però in teoria, diciamo, in un mondo ideale l'interfaccia capisce, fa qualche sorta di magia, capisce che l'utente che ha davanti è esperto o non esperto e si autoriconfigura, perché se tu, siccome tutti siamo un po' orgogliosi e presuntuosi, io quando vi apro un software c'è scritto modalità semplice, modalità esperto, io clicco subito su modalità esperto, poi mi perdo e vedi, invece c'ho una distorsione, per cui mi chiedevo su questa cosa che mi piace molto, state anche studiando come io riesco a capire chi ho davanti?
Sì, stiamo studiando con il gruppo anche di HCI che c'è qui al Politecnico proprio come capire appunto l'esperienza dell'utente e definire e progettare l'interazione con lo stesso.
Questo è bello perché mi viene in mente, no? Cioè, nel mondo reale c'è, cioè, il linguaggio del corpo che in realtà ti dice quello che sto provando. Lì, nel mondo informatico, avresti il digital body language, che tu potresti capire quanto sto esitando, quanto gido, quanto clicco per cercare qualcosa, che è già quella indicazione. Questo è un tema,
Quello è un ottimo
questo secondo me è veramente una
esempio.
prossima frontiera, perché è vero che c'è stato un grosso percorso di semplificazione delle interfacce, ma è sempre una semplificazione che è nata dal produttore, cioè mi rendo
Assolutamente
conto.
sì.
Però poi tutti siamo uguali, no? E a tutti, anche a me piace bere la lavatrice, che a seconda, no, di chi mi vede, che sono io che metto le cose dentro, piuttosto che mia moglie o la signora che ci aiuta e si autoriconfigura. Senti, io direi, diciamo, temi molto interessanti, però vorrei chiudere con, ne parlavamo prima, dal punto di vista invece proprio del ruolo istituzionale del mondo accademico, quello della formazione delle persone, dei ragazzi, che poi saranno il futuro mondo del lavoro. Innanzitutto vi chiederei, tutti questi temi dei quali abbiamo trattato fanno già parte dei vostri corsi, come corso a sé o come parte di altri corsi, e i ragazzi sono sensibili, cioè c'è un'area, perché l'altro tema che si dice sempre, sì, tutti bei concetti, però poi spesso i giovani non approfondiscono, non interessano, non hanno visioni diverse. Invece vi chiederei, come dire, assorbono tutti questi concetti?
Secondo me sì, abbastanza. Secondo me, poi, soprattutto chi viene a scegliere corsi che sono facoltativi, per esempio, sia il corso di Cinzia sia il mio sono facoltativi e sono molto affollati. Tra l'altro adesso il mio corso che tenevo da sola fino all'anno scorso lo condivido con Cinzia perché ci sono talmente tanti studenti che abbiamo suddiviso in due sezioni. Quindi, secondo me loro sono molto sensibili e, anzi, io ancora una volta chiederei alle aziende di fare attenzione a questi ragazzi, perché spesso loro, quando vanno a lavorare, vengono un po', tra virgolette, acciaccati in cose molto tradizionali e perché, insomma, un po' per pigrizia delle aziende. Quindi persone che, tutto sommato, sono entusiaste in certi argomenti, bisognerebbe un po' non fargli fare per forza un argomento che gli piace, però stimolarli. Spesso non sono
E questo è un bel problema, il suo discorso di, come dire, più che di incrocio domande-offerte, che, diciamo, il mondo di fuori ha delle esigenze che spesso sono esigenze, come dire, molto, molto concrete, cerco di usare la parola giusta, per cui magari cercano di far diventare redditizia anche la persona appena entrata. Quindi c'è quel rischio che uno si disamora, due poi dice: ah, allora no, che ho studiato a fare, ma magari lascia perché trova un'altra azienda.
semplicemente si adattano e dimenticano addirittura quello che sapevano, e non tanto sapevano, ma di cui avevano coscienza. È la cosa più importante, perché poi il sapere uno si va a guardare un'altra volta un libro, ma la coscienza di certi problemi proprio te la dimentichi, perché in quel momento ti serve fare dell'altro. Questo è veramente triste, cioè è brutto, perché noi cerchiamo, poi noi nel nostro lavoro in qualche modo ci divertiamo anche a fare questo, no? A trasmettere così.
No, ma è giusto, voglio dire, tanto poi chi sta dall'altra parte l'entusiasmo lo capisce, perché c'hai quello spoglio, ai tempi miei c'era il professore che leggeva e non avevo di più, è quello che ti trascinava. Voi trascinate,
Speriamo di no.
L'aspettativo è quello.
ovviamente. Invece dal punto di vista, questi sono corsi intanto della magistrale, questi
Sì,
corsi.
sì, sì.
E poi voi avete feedback degli studenti che sono usciti, e non dico da tutti, che poi, ecco, diciamo, il problema, no? Ah sì, sono entrato a lavorare, però sai, non faccio lì un po' di soluzione. Cioè, mantenete un contatto e avete dei feedback e cercate di sfruttare il feedback anche per tarare o meno.
Ma diciamo, alcuni feedback sono molto carini perché ti arriva proprio lo studente che dice: professoressa, la ringrazio, io sono stata presa perché al colloquio ho parlato delle cose che mi ha insegnato lei. Mi è capitato di volte anche con studenti che sono andati con gli Stati Uniti, per esempio. Quindi questo fa molto piacere. Però sono singoli, poi
Sì.
questo statistico non è tanto facile perché come fai a guardare proprio quello? Cioè, è chiaro che le statistiche esistono, ma sul complesso del corso di
No,
laurea.
bisognerebbe, come dire, usare i dati per capire, non so se le aziende lo fanno, però come ci fosse un organo superiore, un osservatore superiore, per esempio quanto tempo, no, permanenza media del primo lavoro in un'azienda, perché quello che sento, che mi sembra un po' in contraddizione, spesso le aziende, parlo aziende di fornitori, quindi sistemi integration lì, ti dicono, ah, io non trovo le persone, poi quando le trovo, magari dopo 6 mesi le perdo perché vanno da un'altra parte. Io quello che mi piacerebbe chiedere, ma tu ti fai poi un'analisi del perché l'hai persa? Perché non credo che sia solo una questione economica. Voglio fare un'ultima domanda, perché questa l'ho fatta più o meno a tutti quelli del mondo accademico, è il mondo si muove velocemente, quindi non dico che ogni anno c'è una nuova tecnologia, AI, data mesh, data democracy o meno. Quanto è facile o difficile per l'università tarare e fare il fine tuning dei corsi in modo tale che siano sempre più o meno allineati con quello che sta accadendo e non si dà la percezione, ah, ma come mi insegnano queste cose, ma fuori si parla di altro.
Ma penso qui si fa annualmente. Si aggiungono corsi per tua università, per tu argomenti ai corsi. E magari si riduce quello meno significativo e si aggiunge la parte più nuova. Per esempio, appunto, anche nel nostro corso, questo che adesso teniamo insieme, stiamo rendendo un pochettino più compatta la parte di data warehouse, che
Eh sì,
invece è
sta un
più
po'.
tradizionale. Magari aggiungiamo qualcosina in più, per esempio, appunto, un approfondimento sulla data quality, cioè a seconda dei momenti. Quali sono le cose più interessanti? Vogliamo che loro escano con la coscienza
Sì,
di quello che c'è fuori o
che non
che ci
vengano.
dovrebbe essere fuori?
No, qua ogni anno si possono fare proposte, tipo 3 anni fa mi ha fatto la proposta anche del corso di Data Quality ed è partito, cioè vista la necessità anche di affrontare queste tematiche, uno propone e decide se.
E tra l'altro potevano pure arrivarci soltanto 3 studenti al corso di Data Quality, ne sono arrivati quindi pare 60-70
Sì,
studenti.
primo anno sì,
Alla
adesso
prima
sono
edizione,
15.
però insomma
Era
la sensibilità c'è.
la prima volta,
La prima volta,
sì, poi sono
per
andato al
corso
corso
facoltativo.
facoltativo. Sì.
Va bene, senti, io vi ringrazio. Chiacchierata come sempre molto interessante. Quindi grazie,
Grazie a
Letizia.
te,
Grazie,
è stato molto
Cinzia.
interessante.
E saluto tutti coloro che ci hanno seguito fino a questo punto. E a tutti do l'appuntamento al prossimo episodio.